him? Ciao a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Questo è il primo episodio del 2023, quindi sono doverosi, mi sembra, gli auguri di buon anno nuovo, Xin Nian Kuai Le in cinese, e per questo nuovo anno cominciamo a trattare di un argomento di cui finora in realtà ci siamo occupati poco, che è la storia cinese. La storia cinese è un calderone enorme dove confluiscono più di 2000 anni di storia. Di questi 2000 anni di storia, però, cominciamo parlando e quindi concentrandoci sulle guerre dell'oppio e tutto quello che è successo dopo. Perché le guerre dell'oppio? Perché le guerre dell'oppio sono l'evento con cui viene fatto cominciare formalmente il secolo delle umiliazioni, che si fa convenzionalmente iniziare nel 1842, anno del Trattato di Nanchino, che pone fine alla prima guerra dell'oppio. Il secolo delle umiliazioni viene fatto concludere sempre convenzionalmente il 1 ottobre del 1949, quando viene proclamata la nascita della Repubblica Popolare Cinese, e in mezzo abbiamo questi 100 anni che sono non solo di crisi profonda, ma anche di profondissima trasformazione di quello che è il mondo cinese. E la Cina di oggi è tanto figlia di tutta la sua storia quanto lo è di questo secolo e dell'incontro e scontro con il mondo soprattutto occidentale, ma anche tutte le nuove ideologie, quindi prima fra tutte il comunismo, ma non solo questa. E lo sforzo di rispondere a questa crisi, di trovare un modo per risolverla e riportare la Cina alla dignità che secondo i suoi cittadini meritava, è uno sforzo che non si è ancora esaurito. Non ne parleremo nell'episodio di oggi, ma più avanti ci concentreremo sulle parole dei riformisti e sentiremo che le loro proposte non stonerebbero in quelli che sono i discorsi dei politici cinesi di oggi, proprio a ribadire quanto e anche a sottolineare quanto questo secolo sia stato significativo per la Cina moderna. Prima di parlare delle guerre dell'oppio, però, dobbiamo introdurre la dinastia che si trova ad affrontare questa crisi. La dinastia dei Qin. I Qin sono l'ultima dinastia a regnare sul Celeste Impero, sono una dinastia di origine mancese, quindi sono etnicamente Non Han, che invece è il gruppo etnico maggioritario della Cina, e originano dal nord del paese. La Manciuria sta proprio sotto la Siberia. I Qin fondano la loro dinastia nel 1644, dopo aver deposto l'ultimo imperatore Ming e sconfitto i generali lealisti, e sotto di loro il paese prospera. Tant'è che la Cina del XVIII secolo viene considerata il benchmark, il termine di paragone, per quella che è la Cina tradizionale. Per darvi qualche indicazione, si stima che nel XVIII secolo la popolazione cinese sia raddoppiata, quindi sia passata da un numero sempre stimato di 150-175 milioni di abitanti a 300-325 milioni. Anche i confini dell'impero sotto i Qin vengono allargati e quelli che il Partito Comunista Cinese considera oggi i confini tradizionali della Cina sono proprio i confini che vengono disegnati sotto questa dinastia, che annette Taiwan, la Mongolia, il Tibet e lo Xinjiang. In questa loro marcia di espansione, i Qin si scontrano con l'impero russo, anch'esso impegnato a espandersi alla ricerca di uno sbocco sui mari caldi. Nel 1689 l'impero russo e l'impero cinese siglano un trattato che definisce i confini in Manciuria, terra ancestrale dei Qin, e nel 1727 viene concessa ad una missione ecclesiastica russa la possibilità di risiedere in modo permanente a Pechino. I russi sono gli unici occidentali a cui viene concesso questo onore. Tutti gli altri sono trattati Allo stesso modo con cui i Qin e tutte le dinastie prima di loro hanno gestito le relazioni con i paesi stranieri, quindi come tributari. I mercanti occidentali non hanno accesso al paese, possono solo attraccare in alcuni porti selezionati, in realtà i porti del Guangzhou, e possono comprare solo alcune merci selezionate da alcuni mercanti cinesi selezionati. In questo periodo, quindi XVII-XVIII secolo, in Europa c'è una sorta di febbre cinese, quindi c'è grandissima ammirazione non solo per i vasi e le opere che arrivano dalla Cina, ma anche per il tè, per le spezie, e anche una profonda ammirazione nei circoli intellettuali per il governo di questo paese, che viene presentato un po' come il governo dei re filosofi, ecco, degli imperatori illuminati. Tutto questo cambia con la spedizione Macartney. Lord Macartney viene inviato nel 1793 a Pechino dal governo inglese con uno scopo: rinegoziare le relazioni tra i due, in particolare le relazioni commerciali. Questo perché la bilancia commerciale era fortemente a sfavore di tutti i paesi occidentali, in realtà, che riversavano moltissimo argento nelle casse cinesi comprando i beni di cui era ghiotto il pubblico occidentale, ma non riuscivano a vendere ai mercati cinesi. Fondamentalmente il mercato cinese snobbava tutti i prodotti occidentali. Lord Macartney viene quindi inviato con dei compiti ben definiti: aprire relazioni diplomatiche, creare un mercato per i beni britannici, assicurare ai mercanti britannici un luogo di attracco ai porti che permetta loro di tagliare fuori tutti i middlemen, i mercanti cinesi che fanno da intermediari, e già che c'era, provare anche a negoziare un trattato che definisca tutte le relazioni tra i due paesi e aprire relazioni commerciali anche con il Giappone e il sud-est asiatico. La missione di Lord Macartney fu un fallimento. I problemi cominciarono fin dall'inizio, quando chiese di essere ricevuto dall'imperatore, e si scontrarono su il protocollo. Questo perché il protocollo cinese richiedeva il kowtow, quindi l'inginocchiamento con la fronte a terra di fronte all'imperatore. Lord Macartney non faceva questo tipo di inchino di fronte al suo re, non l'avrebbe certamente mai fatto di fronte ad un imperatore straniero. Passano un paio di mesi, insomma, si trova una soluzione. Macartney arriva a corte, prova a mostrare i beni inglesi ai cinesi, viene invitato a banchetti, eccetera, ma non si trova mai la possibilità di negoziare un nuovo trattato commerciale. Leggiamo un estratto dal suo diario, dove ha registrato la sua esperienza. Questo estratto viene dal libro Cina di Kerry Brown. Il 13 ottobre 1793 Lord Macartney sfogò la sua frustrazione generale. Come possiamo riconciliare le contraddizioni che appaiono nella condotta del governo cinese verso di noi? Ci ricevono con le più alti onori, ci mostrano tutti i segni esterni del rispetto e del favore, eppure in poco meno di due mesi hanno dimostrato apertamente che desiderano che ce ne andiamo, rifiutano tutte le nostre richieste senza farsi problemi, e cercano di affrettare la nostra partenza senza essere soddisfatti di noi, eppure non appena ce ne andiamo, facciamo per andarcene, loro ci trattano con ancora più attenzioni, con ancora più segni di distinzione. devo impegnarmi a risolvere questo mistero se posso. Ecco, queste erano le parole di Lord McCartney, che non capiva quella che per i cinesi invece era una strategia già testata e di provato successo, usata per gestire tutti i barbari che non volevano sottomettersi al sistema tributario e dovevano essere allontanati. Di questo parla molto, lo spiega molto bene, molto nel dettaglio, Kissinger nel suo libro Cina, e dove racconta di come questa provata strategia di dare ai barbari tutti i segni esterni del favore imperiale, del fatto che loro fossero importanti, in realtà non fosse altro un modo per distrarli da quello che era il loro obiettivo e mandarli via soddisfatti. I cinesi infatti pensavano che la missione McCartney si fosse conclusa con un loro successo diplomatico. Infatti Lord McCartney viene rimandato in patria con una lettera dell'imperatore Qianlong al re, in cui gli vengono fatti i complimenti perché dopo tutti questi anni passati lontani dalla corte del Celeste Impero si è finalmente deciso a cercare il saggio consiglio del sommo imperatore e a prendere da lui l'arte del governo. E di nuovo l'establishment cinese non si rendeva conto di con chi avesse a che fare, e infatti gli inglesi e con loro tutti gli occidentali non ci stanno. L'atteggiamento cambia, cominciano proprio a storcere il naso e a chiedersi perché essere così deferenti, perché usare i guanti di velluto con un paese che presenta se stesso come il pinnacolo della potenza, della civiltà, dell'arte, del governo, ma che non ha nessuna di quelle che loro considerano le caratteristiche di un paese moderno, forte, di un paese potente. Questo però, decidono, è un conto che verrà saldato in un altro momento, perché la prima cosa da fare è cercare di bilanciare la bilancia commerciale. Gli inglesi ci riescono con l'oppio, che veniva coltivato nelle colonie britanniche e poi veniva venduto in Cina da commercianti sia americani che inglesi che avevano un'apposita licenza. L'oppio diventa anche troppo popolare sul mercato cinese e causa una emorragia di argento che svuota le casse dello Stato e lo trascina nei forzieri inglesi. Il governo decide quindi di bandire gli importi d'oppio. Così facendo, l'oppio viene ancora venduto, in realtà viene semplicemente passa attraverso le mani dei trafficanti che lo vendono illegalmente, e questo alza il prezzo. Non solo la richiesta aumenta, con essa e con i nuovi rischi per la vendita, il prezzo raddoppia, triplica, continua a crescere. Per darvi di nuovo qualche numero, si stima che nel 1810 venissero vendute circa 4.500 casse, che salgono nel 1838 invece a 40.000, e che l'emorragia di argento stimata fosse di 2 milioni in argento, che comunque sono una cifra considerevole nel 1810, a 9 milioni nel 1838. A subire il contraccolpo economico peggiore di questa emorragia di argento sono i contadini. Infatti le tasse venivano calcolate in argento, ma un contadino che non poteva permettersi di pagare in argento pagava dando tanti beni quanti il valore dell'argento che doveva dare. Ma se c'è sempre meno argento sul mercato, il valore dell'argento continua a crescere e quindi il povero contadino deve dare sempre sempre più beni per raggiungere la quota della tassa in argento, che è fissa. Quindi le tasse di fatto aumentano e i contadini si ritrovano sempre più poveri. Nel 1838 il governo cinese decide di prendere una posizione ancora più forte contro il commercio d'oppio e invia Lin Zesu nel Guangzhou ad occuparsi di questa cosa. Lui requisisce tutto l'oppio che trova ai mercanti cinesi, ai mercanti inglesi, lo fa distruggere dal suo staff e pensa che la cosa sia finita, che nessuno oserà sfidare il potere dell'imperatore e che il governo cinese abbia riportato una nuova vittoria. Di nuovo non è così. Gli inglesi infatti mandano 42 navi ai porti di Ningbo e di Tianjin e chiedono, esigono in realtà che siano dati loro non solo delle riparazioni economiche per il danno subito dai loro mercanti, ma che gli siano ceduti Hong Kong e che siano aperte le relazioni diplomatiche. Lin Zexu, che si confronta con queste navi a vapore armate di cannone, che velocemente, senza problemi, non solo arrivano nei porti, ma si disfano anche delle navi cinesi, decide di firmare il trattato e quindi di acquiescere alle richieste inglesi. A corte però non ci stanno, quindi Lin Zexu e gli ufficiali che negoziano hanno negoziato il trattato vengono esiliati e il trattato viene dichiarato nullo e invalido. A questo punto, quindi, gli inglesi cosa fanno? Nuova dimostrazione di forza. Inviano una seconda flotta nel Guangzhou, a Shanghai e a Nanchino o Nanjing. I Qin sono quindi costretti a capitolare di fronte a questa dimostrazione di forza e nel 1842 firmano il Trattato di Nanchino. Il Trattato di Nanchino vincola Cina e Regno Unito, ma fu seguito poi da trattati simili con gli Stati Uniti, la Francia, in realtà con tutti i paesi occidentali che decidono di partecipare alla spartizione del bottino che è l'impero cinese. La Cina è costretta ad aprire 5 porti e viene dato il libero accesso al mercato cinese dei prodotti occidentali che hanno tutti di default una tariffa del 5% e pagano al Regno Unito un'indennità di 21 milioni di dollari in argento. Inoltre, il Regno Unito ottiene Hong Kong, che era stata già addocchiata dalle spedizioni precedenti, e ottengono anche la clausola dell'extraterritorialità. Cos'è la clausola dell'extraterritorialità? È una clausola che di fatto infringe la sovranità di un paese perché permette che i cittadini di un paese straniero che circolano in quel paese lì, nel momento in cui commettano un crimine, non possono essere giudicati dalla legge del paese ospitante, ma vengono giudicati secondo la legge del loro paese. Viene anche inserita la clausola della nazione favorita, per cui ogni volta che viene negoziato un accordo commerciale ha delle condizioni più favorevoli delle precedenti con un paese, tutti gli altri possono automaticamente ac avere accesso a queste condizioni. Sempre nel libro Cina, Kissinger sottolinea come in realtà questa clausola della nazione favorita, che sembra essere sembra essere estremamente negativa per i mercati cinesi, in realtà di fatto non fosse il peggiore dei mali, ma un ottimo modo non solo per prendere tempo, ma anche per evitare che il territorio cinese diventasse teatro di scontri tra altre potenze occidentali. Insomma, è una visione interessante, ecco. Perché poi di fatto questa clausola farà in modo che gli interessi cinesi vengano parzialmente protetti da tutti quei paesi che erano interessati ad avere accesso al mercato cinese, ma non ad usarlo come territorio coloniale. Questo è un piccolo anticipo sugli argomenti di cui parleremo nei prossimi episodi, però tra i paesi occidentali e il Giappone si profileranno due atteggiamenti diversi. Ci sarà chi, come la Francia, il Regno Unito, l'America, avrà solo l'interesse a commerciare e quindi a non rendere la Cina territorio di conflitto coloniale e di espansione, e quindi a mantenere, diciamo, condizioni favorevoli per tutti e una situazione tranquilla, e paesi come l'impero russo e l'impero giapponese, che invece vedranno la Cina come un territorio di conquista. Inizialmente le varie Regno Unito, Francia riusciranno a frenare le loro ambizioni, a tenerle sotto controllo. Poi, mentre il mondo precipita verso la seconda guerra mondiale, la Russia fallirà, ma il Giappone riuscirà per un po' a trattare la Cina e il resto dell'Asia, in realtà, come un proprio territorio di conquista. Ma su questo ci concentreremo più avanti. I Qin volevano trovare un modo per uscire da questa crisi, ma la loro attenzione negli anni tra la prima e la seconda guerra dell'oppio fu distratta da altre questioni, ovvero le rivolte interne. Infatti, alla sempre più pressante presenza occidentale si accompagna il crescente malcontento della popolazione cinese, che già non era esattamente soddisfatta di quelle che erano le condizioni di vita precedenti. Abbiamo parlato di come il flusso di argento al di fuori del paese avesse di fatto impoverito la popolazione. Scusate, il mio gatto mi ha appena morso. Poi con le sconfitte militari e tutti questi occidentali che arrivano nel paese e l'attenzione del governo rivolta su questa crisi, diminuisce la capacità dell'amministrazione imperiale di non solo di amministrare il paese, soprattutto di riconoscere in anticipo le fonti di insoddisfazione e gestirle. Questo quindi sarà il terreno da cui nasceranno numerose rivolte. La più importante, abbiamo la rivolta dei Niam, c'è una rivolta della popolazione musulmana, c'è soprattutto la rivolta dei Taiping. La rivolta dei Taiping è stata una delle rivolte più sanguinose della storia. E è del 1851, verrà sedata nel 1864. Nel 1855 c'è il fiume Giallo esonda, e portando con sé ovviamente distruzione, carestie, e sarà poi l'evento che darà il via alla ribellione dei Niam. E a tutto ciò, abbiamo già anticipato, si aggiungerà la ribellione delle popolazioni di etnia musulmana nel nord del paese. Di questa situazione approfitta la Russia, che tra il 1858 e il 1860 aumenterà i propri territori al di sotto della Siberia, fino ad arrivare alla Manciuria orientale, terreno che oggi ha ancora perché c'è la città di Vladivostok, che è in Russia. In mezzo a tutti questi problemi, i Qin si trovano ad affrontare delle nazioni occidentali che sono insoddisfatte dei termini che hanno strappato con il Trattato di Nanchino. Nel 1856 il Regno Unito e la Francia vogliono che i trattati siglati circa 15 anni prima vengano rinegoziati, perché secondo loro il Regno cinese non sta rispettando gli accordi. Il casus belli per piegare il regno cinese è l'incidente della nave Arrow. La nave Arrow era una nave occidentale attraccata nel porto di Canton, su cui salgono degli ufficiali cinesi per dei controlli e arrestano i marinai. Si scoprirà tra l'altro più avanti che i documenti di questa nave erano scaduti, non erano in regola, e quindi gli ufficiali cinesi in realtà hanno solo fatto il loro lavoro e rispettato le regole, ma questa cosa non interessava agli ufficiali inglesi e francesi, che vedono invece in questo arresto l'occasione perfetta per dare una nuova prova di forza e obbligare la Cina a rinegoziare il trattato. gli inglesi mandano una nave da guerra sul fiume delle Perle e questa nave poi bombarda con i propri cannoni Canton e la cattura. A quel punto la Francia, il Regno Unito e la Russia si fanno coinvolgere. In tutto ciò le navi inglesi arrivano di nuovo fino al porto di Tianjin Per quel che riguarda la Francia, rispolvera la morte di un vecchio caso irrisolto, che era la morte di un missionario che si diceva fosse stato ucciso da dei cinesi, ma forse anche no, però insomma è un perfetto casus belli per unirsi al gruppo che vuole fare pressione sulla Cina. Nel 1858 viene proposto dai paesi occidentali un nuovo trattato che rende la vendita del doppio legale, obbliga l'impero cinese ad aprire dei nuovi porti e a concedere a tutti gli occidentali la libertà di movimento totale all'interno del paese. I Cin si rifiutano, quindi gli occidentali decidono che il modo migliore per piegare i Cin è quello di assaltare, distruggere e bruciare il palazzo d'estate. All'inizio, tra l'altro, non volevano attaccare il palazzo d'estate, volevano attaccare la città proibita, ma i russi, che stanno facendo un po' il doppio gioco perché si sono ritagliati una posizione estremamente favorevole, convincono gli occidentali a attaccare il palazzo d'estate invece che la città proibita, e dopo vanno dai Cin e dicono: abbiamo fatto i vostri interessi, vi abbiamo difeso. Continuano a presentarsi come i campioni della dinastia Cin presso gli occidentali, dicendo che loro hanno difeso gli interessi dei Cin perché hanno convinto gli occidentali a bruciare, saccheggiare il palazzo d'estate, non la città proibita, e quindi si fanno pagare una pensione di 16 milioni in argento per il loro ruolo di mediatori. Nel 1860 finisce anche questa guerra dell'oppio, che si conclude con l'apertura di 10 nuovi porti, un abbassamento ulteriore delle tariffe su tutti i beni occidentali in Cina, che scendono dal 5 al 2,5%, e un'indennità di 4 milioni in argento al Regno Unito e di 2 milioni alla Francia. E con questo si conclude il nostro episodio sulle guerre dell'oppio. Io vi ringrazio per aver ascoltato finora e ci vediamo al prossimo episodio. Buona giornata!